Allora, buongiorno. Non so se avete visto in questi qualche giorno fa sui giornali questa notizia che se vi ha fatto pensare alcune cose legate alla nostra riflessione comune di questa persona, che questo francese che viveva in Italia, che è morto di fame all'interno di questa specie di setta o insomma comunque tema semicomunità, non so bene come definirla, di più o meno di attenzione spirituale e religiosa, il cui tema fondamentale è che ciò che immettiamo ci inquina, quindi che aria e cibo sono da evitare, che capite che va a confliggere con una delle strutture fisiologiche fondamentali, che sarebbe respirare e cibarsi. Quindi e questa persona ha portato talmente avanti questa teoria da morire di fame. È ovvio che così uno legge questa notizia sui giornali, fa una specie di sorriso, dice vabbè, questi sono un po' fuori, no? Però è abbastanza, mi ha fatto abbastanza riflettere, perché da un lato dice come le tematiche di cui ci stiamo occupando, cioè questo tema dei linguaggi elementari, no? Ricordate, della vita e della fede, come strutturalmente linguaggi di fiducia, no? Linguaggi relazionali, non in senso di scelta o in senso etico, in senso per cui io decido che vivo dentro una relazione, ma come il costituirci strutturalmente come relazionali rispetto all'esterno, a noi, no? A ciò che dobbiamo immettere dal di fuori, aria per respirare, cibo per vivere. Ecco, questa struttura qua è una delle grandi strutture che dopo 30.000 anni più o meno dall'Homo sapiens sta andando in crisi, no? Cioè ha un tema per cui per dirla in termini classici, la cultura sembra negare la natura, no? Cioè la cultura vorrebbe non solo dominare la natura, come abbiamo imparato a fare dall'inizio della specie umana, in cui si era cacciatori e raccoglitori, poi si è diventati coltivatori, no? Cioè si è cominciato a addomesticare gli animali e la natura. E fin qua uno dice bene, no? Invece di fare chilometri dietro le mandre spontanee di animali, le alleviamo nel cortile di casa, meglio, no? Cioè la cultura nasce per addomesticare questo rapporto tra noi e l'esterno, che ci serve per vivere, ma di per sé siamo arrivati forse a un punto in cui la cultura si sta rivoltando contro la natura, no? E la volontà di dominio arriva a negare la struttura di relazione, di dipendenza, no? E dunque di affidamento, di fiducia, no? Ciò che viene da fuori mi inquina. Che questa questione qua, ciò che viene da fuori mi inquina, non sia così nuovo lo dimostra il testo del Vangelo che leggiamo oggi, no? Che commentiamo oggi. Infatti il cui titolo era il puro e l'impuro del dentro e del fuori, no? È ovvio che, come dire, è sempre una questione di gradualità, no? Qui è un valore simbolico, noi siamo arrivati ormai quasi a un livello molto materiale, fino a che alcuni arrivano a morirne o comunque a vivere dei disagi profondi. Tutti i disturbi dell'alimentazione sono non con una simbolica religiosa, ma sono legati a questo tema, no? Al voler dominare il proprio corpo e ciò che noi mettiamo dall'esterno dentro di noi. Quindi da una parte questo mi faceva abbastanza pensare su, come dire, la potenza delle cose di cui ci stiamo occupando, no? La loro apparente semplicità, ma anche la loro potenza. Dall'altra, tutto ciò che è accaduto intorno a Parigi e tutta la discussione su il fondamentalismo religioso, la violenza in nome delle religioni o no, eccetera eccetera, mostra che ancora una volta questo linguaggio elementare, che è vivere e morire, colpa mia, colpa tua, no, se ho ragione io hai torto tu, linguaggio elementare da bambini, ha comunque una potenza terribile, no? nella nostra realtà, e quindi in qualche modo richiede di essere smontato, perché i linguaggi elementari, come dicevamo all'inizio di questo percorso, non sono più istintivi, no? Proprio per questa grande transizione che stiamo attraversando, per il cambiamento troppo veloce. L'umanità è sempre cambiata, ma cambiava ogni 2-3 generazioni, si faceva tempo a digerire il cambiamento. Ormai i grandi cambiamenti avvengono 2-3 volte nella vita di ciascuno di noi, no? Chi ha la mia età, chi ha come me quasi 60 anni, ha cominciato alle elementari usando ancora la penna col pennino e si ritrova con il computer, no? All'interno di una stessa vita, cioè non mio nonno, io, no? Io ho ancora usato l'inchiostro da intingere e contemporaneamente arrivo all'utilizzo del computer. Quindi il cambiamento troppo veloce ci sta espropriando dei linguaggi elementari che rimanevano stabili nella loro trasmissione all'interno del cambiamento, perché il cambiamento poteva essere digerito su 2, 3, 4 generazioni. E così il linguaggio fondamentale della vita: mangiare, crescere, curarsi, morire, sposarsi, fare figli, cioè le cose fondamentali avevano una loro stabilità che si adattava di volta in volta. Il problema di fronte a cui siamo, e da cui è partita anche un po' questa nostra riflessione con la scusa del tema del cibo dell'Expo, è che per questo cambiamento veloce abbiamo bisogno, per noi e soprattutto per le nuove generazioni, di scoprire che i linguaggi elementari, quelli che una volta si chiamavano istintivi, no? Cioè quelli che non bisognava impararli secondo la cultura di un tempo, perché venivano spontanei, si diceva, no? La spontaneità del cibarsi piuttosto che la spontaneità del cercare di curarsi e così via, e non sono più così spontanei, non lo erano neanche una volta, ma prima lo sembravano, perché appunto la trasmissione era più automatica. In questa interruzione di trasmissione non sembrano nemmeno più spontanei, dobbiamo rimpararli, no? E questo ci pone di fronte al fatto che le cose elementari sono terribilmente complesse, no? Cioè che, come tutte le cose davvero fondamentali ed elementari, sono molto più difficili che non le cose complicate, no? È molto più complicato dire ti amo a qualcuno in verità che non fare una lezione di un'ora su una cosa che conosciamo professionalmente, no? Perché c'è una elementarietà di fondo in quella parola che ci pone di fronte a una complessità. Allora, tutto questo per dire, i primi tre testi che abbiamo esaminato, con cui abbiamo un po' ragionato, sono stati, se ricordate, Giuseppe, la storia di Giuseppe, la storia della manna e un salmo, e miravano un po' a mettere in luce tre caratteristiche fondamentali di tutti i linguaggi elementari, che sono: uno, l'ambiguità. Ricordate Giuseppe, il tema dell'ambiguità, no? I linguaggi elementari non sono mai né buoni né cattivi, no? Sono sempre semplicemente ciò che è, in qualche modo, sono quasi una, tra virgolette, neometafisica, no? Cioè ciò che esiste, la realtà, e dunque di fronte a questo noi possiamo farne del bene, farne del male, usarli bene, usarli male, no? È banale, lo diciamo anche ai bambini, non c'è niente di male nel cioccolato, ma 6 tavolette di cioccolato fanno venire mal di pancia, mezza tavoletta da gioia, cioè è proprio banale, ma è così, no? L'ambiguità è nel fatto che ognuna di quelle cose, come il cibo, mette in moto un meccanismo che richiede una misura. L'altro nome dell'ambiguità è bisogno di misura. E allo stesso modo questa cosa l'abbiamo vista appunto nella vicenda francese, no? In cui abbiamo bisogno di una misura, perché ad esempio, come diceva il Papa, se uno insulta qualcuno, insulta mia mamma, si deve aspettare un pugno. Non vuol dire che il pugno è buono, ma che fino a un pugno ci sta, no? Ma non è la stessa cosa che se io pubblico una vignetta allora ti uccido. la differenza di scala, di misura, fa la differenza di qualità, no? Se tu pubblichi una vignetta offensiva, io ti denuncio, ti querelo, ci sta, ti uccido, non ci sta più. Capite cosa voglio dire? C'è un problema di misura nell'ambiguità delle cose, no? La libertà è un bene, sì, certo, e può diventare un male? Assolutamente sì, c'è un problema di misura rispetto alla libertà. Allora, una delle questioni fondamentali è che i linguaggi elementari richiedono misura, serve misura nel cibo, sì, perché il cibo fa bene, può fare anche male, no? Serve misura. Bon, secondo, che era un po' il tema della manna, metteva in luce questo fatto come i linguaggi elementari sono responsoriali, cioè richiedono un dialogo, un altro, un fuori di me, un qualcosa che non sono io, qualcosa, qualcuno che non sono io, non per scelta, ma perché sono così, no? Non scelgo di stare in una relazione, la comunione, l'amicizia, il volersi bene, tutte quelle robe lì. No, sto dentro, il linguaggio elementare mi mette di fronte al fatto che da solo non basto, che io sono solo metà del mondo, che c'è un'altra metà che è il non io. E questa cosa ci fa abbastanza incavolare ultimamente in questo. Ovviamente questa cosa, per esempio, nei fatti di Parigi lo vediamo bene, nel caso della violenza religiosa o che si autodefinisce religiosa, vediamo bene come la questione è che se ci sono solo io, se io sono il tutto, solo chi è uguale a me ha gli stessi diritti e ha diritto di esistere. Chi per qualche motivo è non me non ha diritto di stare al mondo, no? Perché non può esistere qualcosa che non sono io o uguale a me. Terza questione, il Salmo, ricordate il Signore nei dai suoi amici nel sonno. I linguaggi elementari ci mettono di fronte a una cosa che è quella che ci fa veramente imbestialire, che è che c'è un nucleo oggettivo irriducibile, cioè che i linguaggi elementari non seguono le regole del diritto, della giustizia, dei meriti acquisiti, no? La salute e la malattia, la sazietà, la fame, il freddo, il caldo, hanno un nucleo oggettivo irriducibile, per cui uno dice è così, no? È così, non me lo merito, no, non me lo merito, però è così, non me lo merito né bene ma nemmeno nel male, è così lo stesso, no? I saperi elementari ci dicono che le cose assolutamente fondamentali della nostra vita non dipendono dalle nostre scelte, se non in una misura percentuale, no? Molto minima. Allora, ovviamente ci sarebbero molti altri elementi descrittivi su cui varrebbe la pena di ragionare per descrivere fino in fondo come funzionano i linguaggi elementari, e mi piacerebbe molto poter continuare, ma invece ci fermiamo a questi tre, perché sennò non ci abbiamo il tempo di fare l'altro passo che dal mio punto di vista è anche più importante. Però spero di avervi messo sul gusto a, come dire, ad andare a scavare dentro le cose che sembrano troppo banali per essere pensate, a pensarle un po', no? A pensare come funzionano. Partendo dunque almeno da questi qui, la questione diventa che se queste cose sono vere, se c'è un'ambiguità, una struttura relazionale e una oggettiva irriducibilità del reale, come... allora vuol dire che le mie scelte sono indifferenti, perché questa è l'altra nostra tentazione, no? Cioè del dire, vabbè, allora le cose sono comunque ambigue, quindi bene e male sono uguali, essere in relazione è una necessità, quindi non conta niente, non è una gioia, non è un dono, non è una festa, c'è un dato oggettivo irriducibile, quindi io non posso farci niente, è così, non dipende da me, no? E da questo punto di vista, come dire, oggi facciamo invece il passaggio, e il passaggio è che proprio perché i saperi elementari sono così, ci dicono che come noi ci mettiamo di fronte a queste cose fa la differenza, che la differenza non è nel risultato delle scelte che compiamo, ma è nel come abitiamo questi elementi qua, da che parte ci mettiamo. E qui c'è tutto lo spessore dell'appello che i saperi elementari ci danno, no? Da questo punto di vista i comandamenti, ad esempio, l'avevano capito benissimo, no? I comandamenti, i 10 comandamenti che troviamo nel libro dell'Esodo, ma anche nella tradizione più comune, quelli che impariamo da bambini, ci dicono le strutture fondamentali dell'esistenza e ci dicono non così ma così, no? Non metterti da quella parte ma dall'altra, e ce lo dicono in genere intorno a questioni che di per sé non sarebbe così scontato da che parte mettersi. Non rubare, ci dice di non rubare perché primo ci verrebbe la voglia di rubare, a tutti nella vita lo è venuta almeno una volta, perché di per sé in alcuni casi sarebbe logico rubare di fronte all'irriducibilità dell'esistenza, a una struttura responsoriale ingiusta e all'ambiguità di alcune questioni della vita, sarebbe normale rubare, ci sarebbe persino una certa giustizia nel rubare. Non so se riesco a spiegarmi, no? Quando la gente dice no vabbè, io sarei anche onesto, io sarei disposto a pagare le tasse se le pagassero tutti, no? Quel ragionamento lì, che è esattamente non riconoscere l'elementarità di un comandamento che ti dice ok, è normale che uno di fronte al fatto che tutti rubano si sentirebbe autorizzato a rubare. Il comandamento dice non ti mettere in quella storia lì, mettiti da un'altra parte, non rubare. E lì è davvero una questione di scelta, non c'è un motivo, una roba, un premio, dice ma se io non rubo ci rimetto. Sì, certo, è vero, nessuno ti ha detto che ci guadagni, ma dipende dove vuoi metterti tu. Non so se con questo esempio dei comandamenti sono riuscito un po' a spiegarvi cosa vuol dire che quel discorso che apparentemente è scrittivo sui saperi elementari, che apparentemente sembra dire che allora le nostre scelte non contano, dice esattamente il contrario, dice che la differenza la fa dove uno si mette, ma non in relazione a un risultato, ma esattamente in relazione dove uno si mette rispetto alle cose elementari della vita. Peraltro questa è l'esperienza comune che abbiamo tutti, no? Ci sono persone che abbiamo conosciuto, con cui siamo stati amici magari per i tempi della nostra esistenza, specie da ragazzi, e poi li rincontri 20 anni dopo e non hai più niente da dirti, ma non sai nemmeno bene perché, no? Cioè non è che ti hanno fatto niente, però ti rendi conto che su alcune questioni di fondo sei diventato troppo diverso, che dovresti metterti a ridiscutere da Adamo ed Eva e non vale la pena. Allora uno sceglie la via della gentilezza, del mantenere un ricordo di cosa c'è stato insieme, ma non c'è più nessuna comunanza, perché sulle questioni elementari ti sei messo in posti diversi. Boh. Allora, da questo punto di vista, i testi che affrontiamo da adesso alla fine della lezione sono il modo in cui Gesù, a partire da ciò che sappiamo, cioè da come nei Vangeli ci viene narrata la sua storia, in qualche modo dice: se uno vuol venire dietro a me, mi segua, con ciò che segue, mi segua sarebbe si mette da questa parte qua rispetto ai saperi elementari. Il Vangelo può essere veramente letto tutto in questa chiave, no? In cui appunto ha ragione il Papa, e non c'è nessuna contraddizione nel dire se uno insulta mia madre si aspetti un pugno, no? E nel dire il Vangelo dice se uno ti percuote porgi l'altra guancia. Non c'è affatto contraddizione in questa roba qua, perché dire che è normale che a fronte di un insulto io mi incavoli non significa dire che è giusto o dire che io mi metto da quella parte lì. Non so se riesco a spiegarmi, è veramente una struttura assolutamente fondamentale. Boh, allora, da questo punto di vista, dunque, il testo di oggi, che è un testo che ho, diciamo, scelto dopo averci pensato tantissimo, perché non è un testo facile in questa chiave di lettura, è un po' complicato, spero di riuscire a farvi vedere alcune linee di fondo. È un po' complicato perché usa delle questioni che per noi non sono più consuete, sono un po' esotiche, però che contemporaneamente, come la purezza, l'impurità, la Corban, farisei, scribi, che sono da una parte esotiche, non sappiamo più cosa volevano dire, ma dall'altra le abbiamo troppo nelle orecchie, in un discorso religioso generico, per vederne la realtà concreta, no? E dice, eh sì, questo qua è un problema dei farisei. Gesù dice, farisei ipocriti, e si sa che i farisei erano ipocriti, no? E noi in questo non c'entriamo un tubo, non so, non riusciamo più a ricostruire un legame con questo mondo qua. Quindi provo. Allora, il testo, come al solito, lo leggo e poi provo a percorrerlo un po'. Si riunirono attorno a lui, Marco 7, 1-15, si riunirono attorno a lui i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti, quei farisei e scribi lo interrogarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ed egli rispose loro: bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate le tradizioni degli uomini. E diceva loro: siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre. Non è un caso che l'esempio è uno dei comandamenti, ci torniamo. E chi maledice il padre o la madre si è messo a morte. Voi invece dite: se uno dichiara al padre o alla madre, ciò con cui dovrei aiutarti è corban, cioè offerta a Dio, non gli consentite più di fare nulla per il padre o la madre. Così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi, e di cose simili ne fate molte. Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Questo è il testo. Credo che tutti avete sentito alcune frasi ben note, eh? Alcune frasi ben note, alcune citazioni ben note, e altre meno note, un po' perché c'è stato un cambio di traduzione, questa versione 2008, e un po' perché sono frasi ritagliate, no? Cioè, appunto, è come se uno ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra, che forse molti di noi non saprebbero nemmeno dove andarla a prendere e in quale contesto di discorso è messa. Sappiamo la frase, ma non sappiamo cosa c'è intorno. E questo è un caso, no? Non ciò che viene da fuori dell'uomo, ma non ciò che viene da fuori nell'uomo che lo rende impuro, ma le cose che escono dall'uomo. E frase che si cita spesso, ma di cui si è un po' perso il contesto. Boh, allora, proviamo a ricostruire un pezzettino alla volta. Si riunirono intorno a lui i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Per noi questa cosa qui è già: i farisei sono quelli cattivi che hanno rifiutato Gesù, che erano falsi, ipocriti, ammalati di potere, eccetera eccetera. Di per sé non è vero niente questa roba, cioè lo è in una recezione apologetica del Vangelo, e sono per definizione cattivi, malvagi, sempre con una doppia intenzione dal nostro punto di vista, solo perché, come dire, siccome diventano avversari di Gesù, in qualche modo noi li leggiamo dal punto di vista di Gesù. Ma di per sé i farisei e gli scribi sarebbero gli operatori di pastorale e i catechisti, cioè sarebbero la gente impegnata dal punto di vista religioso, la gente non preoccupata di seguire fino in fondo, al meglio, più intensamente possibile, l'alleanza. Per questo sacerdoti, insomma sacerdoti, molti facevano parte del movimento dei farisei, dei sadducei, degli scribi, cioè di coloro che interpretavano la legge con grande cura e con grande attenzione. Quello che qui ci viene detto è una cosa invece molto comune, cioè ci viene detto, si inizia dicendo il nome e il cognome di questi qua, cioè si dice nessuno incontra le questioni elementari da zero, come un bambino. Per questo Gesù, a Gesù viene a un certo punto attribuito il logion, la frase: se non riceverete il regno di Dio come bambini, perché invece succede che le cose elementari della vita nessuno di noi le riceve come un bambino, ma tutti noi le riceviamo con una storia, con il già esserci messi da qualche parte, con l'avere già fatto alcune scelte fondamentali e con la necessità dunque di giustificarle. Gli esseri umani tendono a, come dire, a faticare a riconoscere il loro errore eventuale e quindi a costruire una storia di autoaffermazione, no? Questo è normale, accade così, cioè quando si comincia in una direzione, in un luogo, poi è più facile costruire progressivamente quel luogo che non cambiare radicalmente. Questa roba infatti, quando Gesù ne parla come di conversione, cioè, per cambiare il luogo dove si è posti bisogna fare una conversione ad U, bisogna spostarsi e rompere una logica, proprio rispetto ai saperi elementari. La conversione non è innanzitutto un atto morale, ma è mettersi in un altro modo rispetto alle questioni di fondo. Questa esperienza qua noi ormai la facciamo abbastanza frequentemente tutti, è molto comune in epoca moderna, perché siamo diventati tutti dei grandi viaggiatori, dei grandi incontratori di altre culture, cioè di luoghi in cui i nostri saperi elementari non servono. Andare in un luogo dove uno non sa dove vendono i fazzoletti di carta è terribilmente destabilizzante, che è il motivo per cui uno all'estero frequenta molto i centri commerciali, perché c'è tutto e ti servi da solo. Perché imparare chi vende cosa in una cultura molto diversa dalla nostra è una fatica pazzesca. Puoi persino sapere la lingua, ma quanti minuti durano i biglietti dell'autobus in quella città e dove si comprano? Non so se riesco a spiegarmi, perché sono i saperi fondamentali che nessuno ti spiega e che però sono quelli su cui devi ristrutturarti, no? Spezzare le abitudini, no? Questa roba qua sarebbe la conversione, riposizionarti. E infatti se uno sta per un anno in una cultura molto diversa dalla sua, quando torna è cambiato. Ci sono alcune cose che uno vede con degli altri occhi, perché si è spostato rispetto esattamente alle questioni elementari, non alle questioni teoriche. Boh. Allora, qui si dice chi è che sta davanti a Gesù, qual è la loro posizione? Farisei, scribi che vengono da Gerusalemme, cioè gente che non è neutrale rispetto al discorso religioso, che sa di cosa parla la legge, che ha una posizione rispetto alle questioni elementari della vita. E Gesù infatti li pesta richiamando due questioni, Isaia e richiamando il comandamento, cioè mettendosi sul loro territorio, esattamente sul luogo dove loro dicono di essere. E questi farisei e scribi vedono una cosa che non viene negata, che è vera. Non mentono, non vedono il falso, vedono una cosa vera, che i discepoli di Gesù mangiano con mani impure, cioè non lavate. E su questo cioè bisogna tenere l'occhio fisso, perché qui è la questione, cioè la vera questione è: non mangiano con mani sporche, cioè non lavate, che sarebbe descrittivo, se uno non si è lavato le mani c'ha le mani sporche, voilà, ma con mani impure, cioè non lavate. C'è una lettura del fatto elementare pulito sporco. Il fatto elementare pulito sporco è un fatto ambiguo, né buono né cattivo, e così via. Ma qui si dice: le mani sono impure perché non sono lavate. Cioè si legge quel fatto elementare in termini di giudizio, di un giudizio negativo e di giudizio religioso. Ed è su questo, quando Gesù se la piglia con le tradizioni, se la piglia con questa roba qua, perché esattamente la tradizione è quel sistema, quel metodo, quel passaggio che dicevo all'inizio, automatico dei saperi elementari, per cui si collega un dato di realtà con il suo significato, il modo in cui porsi, il suo valore, il suo giudizio. E infatti la nostra esperienza della tradizione è che qualcuno, c'è sempre qualcuno più vecchio di noi che ci dice: ma non si fa così. Perché? Perché non sta bene, no? Cioè, che collega un gesto, un comportamento, una frase, un modo di vestire, qualcosa della struttura elementare, è un giudizio negativo. E il giudizio negativo è fatto sui parametri di come quella cosa era stata, di come ci si era messi di fronte a quella cosa prima. Non so se sto riuscendo a spiegarmi, ma questa è la questione. E qui c'è tutta la questione, tutto il nostro problema del dove mettersi di fronte alle questioni elementari come il cibo. Se sporco è uguale a impuro, succedono una serie di conseguenze. Se è sporco è uguale a sporco, ne succedono delle altre. Cioè, se ciascuno di noi si pone di fronte a un dato elementare degli altri o suo, immediatamente interpretandolo secondo uno schema della tradizione, succedono delle cose. Se noi riconosciamo il sapere elementare e in qualche modo ci chiediamo che cosa quello che la tradizione ci tramanda, se funziona, se non funziona, dove dobbiamo metterci, succedono delle altre cose. Questo è il problema. Quei farisei e quegli scribi lo interrogano e gli dicono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Di per sé, fino qua, i farisei e gli scribi non sono cattivi per niente, sono andati da Gesù, vedono una cosa che è vera e fanno una domanda: perché? Non c'è niente di strano. E fanno questa domanda su, appunto, qui c'è già la parola e torna per tutto il brano, tradizione. Perché la tradizione è una cosa importante, è il come ci mettiamo in modo collettivo. All'inizio ho detto, le nostre scelte contano, dipende da come ci mettiamo di fronte a queste cose. E ognuno di noi, credo, l'ha pensato in termini individuali, no? Come io scelgo di, no? Cioè interiori in qualche modo. Ma c'è una cosa che ci siamo persi dell'esterno, che è: esistono le tradizioni, la tradizione. Cioè esiste il fatto che le società, le culture, i gruppi, le religioni si mettono in modo pubblico e comune di fronte ad alcune cose, scelgono, che sono sì norme date dagli uomini che non vengono da Dio, ma sono scelte di posizionamento. Guardate che in questo passaggio qua c'è ad esempio tutta la discussione del sinodo sulla famiglia, è tutta in questo passaggio qua. Il modo in cui pubblicamente la Chiesa si è messa rispetto all'istituzione del matrimonio, come lo ha regolamentato, quali conseguenze ne ha tratte, è una tradizione tutta umana? Sì? E allora si può buttare via? Non necessariamente. Perché di per sé quella tradizione è il modo collettivo in cui una comunità di credenti ha interpretato il modo storico di mettersi in modo visibile rispetto a quella questione elementare che è l'insegnamento di Gesù rispetto al rapporto tra gli uomini e le donne. Allora bisogna per forza tenerla tutta? Non necessariamente, perché rimane un elemento di tradizione, rimane qualcosa che è un modo in cui ci siamo posti e che dunque può anche essere reinterpretato, ricompreso, a patto che si voglia salvaguardare la stessa questione. Non so se sto riuscendo a spiegarmi oppure no. Di per sé quello cattivo di questo brano è Gesù, che a questa interrogazione più o meno pacata, forse che aveva delle intenzioni cattive, perché qui poi i predicatori si slanciano dicendo gli ha chiesto così ma volevano in realtà, però qui non c'è scritto, qui c'è scritto che gli chiedono perché, e Gesù risponde cattivissimo, cioè proprio va giù, bene ha profetato Isaia di voi ipocriti. Questo è proprio il caso di se uno insulta la mia mamma gli do un pugno, cioè la reazione di Gesù è molto aggressiva rispetto di per sé alla narrazione, e usa questa parola ipocriti che usa così tante volte, viene fatta usare nel Vangelo così tante volte a Gesù in relazione ai farisei, che per noi fariseo è quasi sinonimo di ipocrita. Cioè l'immagine che abbiamo del fariseo è quello che fa rispettare agli altri le leggi, ma lui in realtà se ne prega, il che non ha nessuna radice storica, perché non è vero che i farisei se ne fregavano, i farisei erano spesso molto osservanti della legge, ma non è questa la questione. Gesù qui dice ipocriti rispetto esattamente a questo modo di leggere la tradizione. A questo non riconoscere la necessità che di fronte alle questioni elementari e sostanziali bisogna ripartire da come sono, non da come le giudichiamo o da come ci è stato insegnato a giudicarle. Noi diremmo con un linguaggio più impreciso: bisogna andare alla sostanza e non alla forma, no? E per questo nella tradizione abbiamo immaginato che ipocrita volesse dire uno attento alla forma. Guardate che nell'uso comune questa roba qua è rimasta, no? Cioè uno che è più preoccupato che tutto sia come si deve che non di quello che c'è veramente sotto. E Gesù fa, in questo racconto evangelico, gli evangelisti fanno fare a Gesù tre passaggi. Il primo è il titolo con cui lui li chiama, ipocriti. Non li chiama né farisei né scribi, che è il loro nome, li chiama ipocriti, e poi cita un testo di Isaia e dice due cose in questo: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Cioè crea una immagine tra labbra e cuore, cuore come interiorità, verità profonda della persona, e labbra come ciò che io rivolgo all'esterno. E secondo, invano mi rendono culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Culto a Dio e precetti agli uomini. Dio, uomini, questa è l'altra tensione. Tre passaggi sono ipocriti, labbra, cuore, Dio, uomini, e rinforzano con il versetto seguente: trascurando il comandamento di Dio, voi osservate le tradizioni degli uomini. È chiaro che qui sotto, intorno, dentro a queste tre questioni, queste tre immagini, tre livelli dell'immagine, c'è la grande tensione tra dentro e fuori, che è esattamente la tensione fondamentale dei saperi elementari, tra quello che governo io, che scelgo io, che ho dentro io, su cui decido io, che sento io, che scelgo io, puntini, continuate, il dentro, ciò che dipende da me, dal mio posizionarmi, eccetera, e quello che è fuori di me, che io non governo, che io non scelgo, che mi si impone, ma anche con cui io interagisco, che rendo visibile, le labbra, parlo, le azioni che faccio e così via. E su questi tre livelli è incredibile, cioè su queste tre dimensioni si vede benissimo, almeno secondo me, qual è il rapporto tra dentro e fuori. Allora, c'è un rapporto del cuore, e in questo caso questi sono ipocriti, c'è qualcosa in cui io scelgo come mettermi nel rapporto col fuori, c'è un rapporto espressivo, il cuore e le labbra, allora io scelgo di voler bene a tutti, poi dopo dico una frase che senza volere offende qualcuno, però io di per sé non avevo quell'intenzione, ed è labbra cuore. Ma poi c'è un altro livello, è chi è che ha autorità sul dentro, sul fuori? Sul dentro solo Dio e sul fuori gli uomini. Cioè, paradossalmente, c'è proprio tutta l'architettura di un sapere elementare ripensato rispetto a Dio. Non so se riesco a leggerlo, ma è un'architettura, almeno per me, bellissima, no? Si dice, guardate, dentro uno ha un'intenzione, uso questa parola per capirci, no? Poi c'è un'azione, una parola, un modo in cui io metto fuori questa intenzione, e poi c'è il fuori, no? Ma il fuori ti dice che solo Dio davvero può governare il dentro, ti rimanda dentro. Il fuori ti dice che il sapere elementare fondamentale è riconoscere, se volete, lo dico in termini religiosi, la propria condizione di creature, la propria condizione, che perché il mio cuore non sia ipocrita, deve essere in mano a Dio. Perché finché lo tengo in mano io, da qualche parte sarà ipocrita. Perché solo Dio ha davvero autorità sul dentro. Per spiegare questo, questa architettura che è bellissima e terribilmente vera e che definisce in qualche modo la sostanza dell'essere credenti. Che cosa vuol dire essere credenti? Essere credenti vuol dire che io riconosco che il sacrario più profondo di me, l'unica cosa che dipende davvero da me, che è la mia intenzione, perché tutto il resto non dipende totalmente da me, l'unica cosa che veramente è mia è il mio cuore, quello che viene da dentro di me, ebbene quello non è mio, perché c'è lo Spirito di Dio che lo abita, c'è il mio donarlo a Dio. Questa è proprio la struttura fondamentale dell'essere credenti. Dio come, non di fronte a me, ma dentro di me. Per spiegare questa cosa fa un esempio Gesù, molto chiaro per i suoi ascoltatori. Siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti dice onora tuo padre e tua madre. Dicevo, non è un caso che l'esempio che Gesù prende è quello dei comandamenti, che appunto sono la struttura delle questioni elementari. E tra queste strutture elementari piglia il comandamento più strano, no? Onora il padre e la madre, perché dice del nostro rapporto con le nostre origini, da dove veniamo, no? Nella storia dei nostri genitori. E nel comandamento si dice onora, non ama. Ci avete mai pensato? Io ho un amico che dice, che spiega sempre così, un amico prete romano che dice: nei comandamenti si dice che è obbligatorio fare quello che non viene spontaneo. Quindi rispetto ai genitori si dice onora. E basta così. Che di per sé non verrebbe spontaneo. Certe volte i nostri genitori li amiamo persino, e onorarli che è un problema. E da questo punto di vista io trovo che questo comandamento è pieno di sapienza rispetto, riassume con una sola parola una lunga storia psicanalitica di separazione, di riconoscimenti, di distanze, di vicinanze, di libertà, di autonomia, insomma un gran pasticcio, tutto lì, no? In quella parola lì, no? Onora il padre e la madre, onora la tua origine, onora il fatto che non ti sei dato da solo. E si dice, tipico di una cultura antica, no? Bisogna avere cura dei propri genitori perché non c'erano le pensioni, le assicurazioni, le case di riposo. E dice, voi invece dite, se uno dichiara al padre e alla madre, ciò con cui dovrei aiutarti è Corban, no? Cioè quello che dovrei dare a te, per esempio, per il tuo sostentamento, è però parte riservata per Dio, quindi non te lo posso dare, no? Che evidentemente deve essere una buona abitudine per di fregare i conti, no? Di evadere le tasse, non so come dire, cioè di evitare di dare ai genitori dicendo che quella parte era Corban, era parte riservata a Dio. E questo vi consente di non fare più nulla per il padre e la madre. Così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi, di cose simili ne fate molte. Cioè fa l'esempio di quando questa architettura rispetto all'origine, e all'origine, l'origine sono i nostri genitori nella storia, ma l'origine è Dio Padre Creatore, non è un caso che piglia questo esempio qua, questa architettura che riconosce nella propria origine, nel nutrimento originario, ciò a cui dobbiamo onore, in questo fa questo esempio per dire, in questa architettura, se questa architettura viene tradita, allora siete ipocriti. E chiamata di nuovo la folla diceva loro, ascoltatemi tutti e comprendete bene, non c'è nulla fuori dall'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Qui c'è tutto il dramma della nostra storia, no? Ciò che è fuori è usato contro il dentro, ciò che è dentro è usato contro il fuori, c'è un dualismo, no? C'è una rottura. Quello che Gesù dice è l'origine contro il progresso, piuttosto che la permanenza contro il cambiamento. Cioè noi siamo specialisti a creare delle coppie e a metterle in guerra. E quello che Gesù dice è quello che i saperi elementari ci mostrano, dall'origine che è Dio in poi, ci mostrano che l'affidamento all'esterno e la docilità, il riconoscere la propria origine, sono l'unica possibilità per non creare guerra tra dentro e fuori. Sporco non è uguale a impuro, non c'è niente che viene da fuori che rende impuro l'uomo, ma non solo perché siamo noi che casomai rendiamo impure le cose, ma perché sporco non è uguale a impuro. Perché puro e impuro dipendono da questo riconoscimento di un'origine, di una autorità altra su di me, di qualcosa che in un certo modo merita il mio affidamento perché mi nutre. Questa struttura accompagna tutto l'Evangelo e fino al gesto definitivo. Gesù affida la sua vita al Padre e ci lascia l'Eucaristia. Ciò che è fuori di me merita un affidamento perché mi nutre. Allora, per chiudere queste cose così difficili, condivido con voi quattro righe di un piccolo libro di cui spero più presto di scrivere qualche riga per il blog da presentare, un libro che vi raccomando assolutamente a tutti coloro che amano l'Elexio si innamoreranno di questo libro, che è un piccolo libro di poesie che si chiama La scorciatoia divina. È un piccolo libro di poesie, sono due poemi sul corpo e sull'Eucaristia, e sono veramente bellissimi. Come tutte le poesie, non è che sono da leggere, come dire, cercando di capire ogni singola parola, come chissà cosa significa, ma un po' come sempre delle poesie bisogna farsi anche cullare dalle parole e dalle immagini, no? Come quando leggiamo i salmi bisogna un po' andarci dietro, poi forse l'autore non voleva dire quello, chi se ne frega, vuol dire a me. E allora vi leggo questa piccola riga che dicono così. Quando Rashi commenta, Rashi è un commentatore molto famoso della Genesi, un commentatore ebraico, molto maestro ebraico, il commento di Rashi è per gli ebrei canonico quasi quanto il testo. Quando Rashi commenta che soltanto per Adamo le mani divine sono venute in soccorso della parola creatrice, ho letto questa riga e mezza e ho pensato, ah, non ci avevo mai fatto caso. In tutta la creazione, tranne che per l'uomo, Dio parla e le cose sono. Per l'uomo usa le mani. Fa un modello di fango, ha bisogno del tatto, non della parola. E la parola rispetto alla creazione dell'uomo viene dopo, vide che era molto buono. E questo è un commento che fa Rashi nel tot secolo, cioè molti secoli fa. Quando Rashi commenta che soltanto per Adamo le mani divine sono venute in soccorso della parola creatrice, fremo per il tocco di Dio sulla mia pelle, del palmo che sul mio torso aderisce alle distensioni del respiro e all'ostinazione del cuore. Sulla pagina biblica spalancata si è posata leggera la mia mano. L'autore si chiama Jean-Pierre Sonnet, è un esegeta che insegna a Roma, che non dispero di riuscire a invitare, a portare una volta qui a Fossano. Se riesco a invitarlo, lo inviterò come poeta e non come esegeta, perché è bravissimo anche come esegeta. L'altra volta citavo il suo libro Generare e Narrare, lui ha scritto varie cose. Nell'edizione di Kikaion c'è un piccolo libro che si chiama Il canto del viaggio, piccolo piccolo, che si legge in un'ora, che è bellissimo, una raccolta di citazioni bibliche sul viaggio, sul viaggiare, dell'edizione Kikaion. E adesso lui aveva scritto questi due poemi in francese, che è la sua lingua madre, solo che il francese, come spesso il francese poetico, è molto difficile per chi non è di lingua madre francese. E adesso un buon samaritano molto bravo, devo dire, ha fatto questa faticata, durata abbastanza tempo, di tradurli, e quindi sono pubblicati in italiano con testo francese a fronte.